Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave. Attenzione che queste sono sante giornate quaresimali, non bisogna dimenticarselo. Non sono giorni come gli altri, sono giorni di quaresima. Gesù è stato 40 giorni nel deserto e noi in qualche modo dobbiamo togliere tutto ciò che non è deserto, cioè bisogna ascoltare il Signore. Ecco, se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto tutti gli altri giorni, vuol dire che la quaresima è soltanto un titolo, ma non è una realtà, in quanto si vive come al solito, cioè non nel deserto, desertificando tutte le cose che non servono per parlare con Dio, tutte le cose che non servono per avvicinarsi a Dio, ma diciamo sarebbero giornate come tutti gli altri, per cui come ricordati di santificare le feste, è andata in cavalleria anche quella, perché praticamente la gente sembra che si goda andare ai centri commerciali a fare la spesa di domenica e poi tutti gli altri comandamenti, anche questo, la quaresima, che cos'è la quaresima? Quaresimale, cioè bisogna che diventi una quaresi bene, non una quaresi male fatta male, ecco, una quaresi ben fatta, ecco Anna. Allora, dopo gli auguri che sono pur necessari, perché siamo talmente ingolfati di notizie che poi una vale l'altra, per cui le mettiamo tutte in fila, valgono tutte poco. Ecco, valgono tutte poco, perché alla fine è più importante quella che viene dopo. Poi siamo curiosi, vogliamo sapere, vogliamo vedere, e messaggi, messaggini, video, ma se, non è quello che serve per crescere spiritualmente. Il deserto non è fatto di quella roba lì, è fatto di tutt'altra cosa. Bisogna, diciamo, bisogna cambiare vita in pratica, no? Pensate un po', ad esempio, consideriamo, dunque ieri era San Claudio la Colombière, diciamo che io li festeggio tutti e non è che faccio differenze, perché ho bisogno di tutti i Claudi che mi aiutino. Allora lui dice così: considerando Gesù Cristo morente sulla croce, mi sono reso conto che l'uomo vecchio vive tuttora in me e che se Dio non mi sostiene con una grazia grande, grande grazia, mi ritroverei dopo 30 giorni di esercizi e di meditazione debole quanto all'inizio. Capite Claudio che personaggio, che santo. Occorre che Dio faccia un grosso miracolo per farmi completamente morire a me stesso. Ecco, questo è il punto. Cioè, io posso fare tutto quello che voglio, ma se non ammazzo l'uomo vecchio, per cui devo cambiare vita, no, non posso continuare a fare le stesse cose, e io posso fare di tutto, non combino niente, sono sempre al punto di partenza, perché mi illudo di aver fatto qualcosa, ma finché l'uomo vecchio spadroneggia, l'io spadroneggia, non può regnare Gesù Cristo, perché spadroneggia il nostro io. E seconda missiva, la terza quale sarà? Pensavo questa mattina, no? Dopo, quando sono uscito dalla Santa Messa, pensavo all'anno santo e pensavo a Ninive, cioè facendo un ragionamento che lo facciamo insieme, così vediamo un po' se caviamo qualcosa di buono. Allora, i niniviti ammisero di aver peccato, e poiché Giona aveva minacciato la distruzione di Ninive, si pentirono, cioè ammisero, e di conseguenza si pentirono. E come fecero a pentirsi? Ecco, il re addirittura ordinò digiuno, non solo digiuno, ma diciamo si è seduto sulla cenere, vestito di sacco il re per dare buon esempio ai nostri, governanti, hai voglia che se mettono vestiti del sacco, la cravattina, tutti bei tirati, e che praticamente facciano digiuno di dir scemenze tante volte, no? E falsità. Per cui diciamo i nostri governanti non hanno nessuna intenzione di pentirsi come il re di Ninive, anzi vogliono promulgare a tutti i costi leggi anticristo, per cui altro che pentimento, sfida aperta, sfidare Dio, tentare Dio, capite? Allora, attenzione, c'è l'anno santo in corso, allora l'anno santo in corso che è una benedizione del cielo, perché combinati come siamo, solo la misericordia di Dio ci può salvare, ma per ottenere misericordia dobbiamo imparare dai niniviti, i quali si pentirono del male fatto, fecero questo digiuno, ma non è che finito questo ricominciarono a fare i peccati. Allora, il punto di rottura, diciamo il punto fragile anche dell'anno santo, è questo qua, praticamente, cioè il Signore attraverso la Santa Chiesa offre un'ancora di salvezza, dovrei distruggervi come ho fatto con Sodoma e Gomorra perché mi state tentando e sempre più mi tentate, però se vi pentite io posso, ecco, togliere questa minaccia e anche questo castigo e dire, beh, posso io castigare uno che si è pentito? No, perché già si è castigato da solo piangendo i propri peccati. Allora, diciamo che il primo passo è quello lì di pentirsi e di dolersi dei propri peccati. Ma una volta avuto la soluzione, uno non può prendere in giro il Signore e dire, beh, io praticamente adesso ho fatto l'anno santo, sono a posto e torno a fare i miei peccati di prima. Cioè, coloro che hanno anche situazioni irregolari, anche per esempio peccati del matrimonio o finto matrimonio o pseudo matrimonio o convivenze, cioè devono mettere a posto le cose per mostrare che sono pentiti, no? Perché se continuano a farle vuol dire che non sono pentiti, perché continuano a farle. Per cui Ninive ci insegna, ecco, non la distrusse, ma se il Signore avesse visto che questi facevano 3 giorni di digiuno e poi ricominciavano da capo a fare tutto quello che hanno fatto prima, diciamo sarebbe stata misericordia distruggerli, perché prendendo in giro il Signore avrebbero fatto un altro peccato, avrebbero aggiunto un altro peccato a quelli precedenti, perché avrebbero promesso di non offendere più il Signore e invece non avrebbero mantenuto la parola. Ecco, per cui l'importante è cambiare vita. Cioè, avete sentito San Claudio la Colombière? San Claudio la Colombière era il padre spirituale di Santa Margherita Maria Lacocque, quella del Sacro Cuore di Gesù, la confidente del Sacro Cuore di Gesù. Per cui, diciamo, essendo padre spirituale, diciamo che aveva tutte le confidenze di Gesù a Santa Margherita e di Santa Margherita al suo confessore. E per cui lui parlava così, dice, puoi far quello che vuoi, ma se non cambi vita non serve a nulla quello che tu fai, perché devi rinnegare l'uomo vecchio, cioè la persona incallita e invecchiata nei suoi peccati. Questo è da chiarire, perché credo che proprio nella lettura di ieri mi sembra che fosse scritto proprio questo, dice devi dirlo, devi richiamare il fratello che sbaglia, perché se no, dice, i suoi errori ricadono su di te perché non hai avvisato il tuo fratello, vediamo un po', ti ricordi Anna dov'era questo? Allora sì, dice, non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo. È scritto qua, eccolo qua, l'ho trovato. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Perché questo è il compito della Chiesa. Qui deve rimproverare colui che ha fatto il male, per fargli capire che male è e deve cambiare vita. Ecco, perché altrimenti la colpa ricade su chi non l'ha detto. Allora io non lo so quanti siano oggi parroci che vogliono caricarsi delle colpe di tutta la parrocchia e di tutti quelli che il Signore gli ha affidato, perché non ha il coraggio di dire quello che deve dire. Devi dire la verità, altrimenti chiederò conto a te. È scritto parola di Dio, né? Ecco, questo è l'altro aspetto, diciamo, della madre del buon consiglio che deve dirle queste cose, no? È giusto che si dicano. Pertanto il Signore, tu avessi fatto anche se il tuo peccato fosse come scarlatto, è scritto così, io ti renderò più bianco della neve se tu ti penti del male che hai fatto. Dice, io ero giovinastro, con la testa sulle nuvole, pensavo di essere mandrache, cioè che potevo far di tutto, adesso mi sono accorto però che ero un illuso perché ho sbagliato, ho combinato un sacco di guai. Signore, torno a te come il figlio del prodigo e ti chiedo umilmente perdono, e adesso l'uomo vecchio che era giovane diventerà uomo giovane perché era vecchio. Ecco, diciamo che diventa giovane se si pente, no? Ecco, e questa è la terza missiva, questa è la terza o la seconda, non mi ricordo.
La terza.
Ah. Adesso ne facciamo anche una quarta, così abbiamo un quadrato, perché con tre, diciamo che c'è anche il rischio di fare un triangolo senza squadretta e compasso. No, comunque, allora, il quarto è questo qua. Pensavo al viaggio che il Santo Padre ha fatto in Messico, ma al viaggio che c'è, cioè l'incontro con Kirill a L'Avana, diciamo, a Cuba, né? A Cuba.
Sì, sì.
Diciamo che noi speriamo proprio che quell'incontro non sia stata una cosa avana, una cosa vana, ma che sia una cosa costruttiva, e sembra che lo sia. In realtà dobbiamo, è senz'altro un fatto molto interessante, molto importante, e sicuramente c'è di mezzo la mano della Madonna in questo incontro, ma noi dobbiamo sempre tornare a Fatima. Fatima, io quante volte l'ho detto, lo continuo a dire, ma bisogna tornare a Fatima. Allora, attenzione, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Ma questo qui ha detto la Madonna, no? Poi la Madonna ha detto, consacrate la Russia al mio cuore immacolato. Ah. E vedete che c'è sempre il legame con il cuore immacolato, no? Cosa significa questo? Mamma mia, era così semplice da capire, ma così semplice che proprio perché i complicati, le cose semplici, è impossibile che le comprendano. Allora, attenzione. La Madonna, dicendo che sarebbe stato il sicuro rifugio, voleva mostrare che sarebbe venuto avanti un tempo dove, lo sappiamo anche per rivelazione del Papa Leone XIII, che aveva visto demoni scatenarsi sulla Chiesa, torme di demoni, dice, una quantità da spavento, tanto è vero che scrisse, vero, quella preghiera, esorcismo, e ordinò che in tutte le chiese del mondo, al termine della messa, ecco, si recitasse la preghiera a San Michele Arcangelo. Difatti è stato fatto finché non è stato tolto da quando è stato tolto le cose sono peggiorate, perché addirittura noi vogliamo fare e crediamo di poter fare anche senza San Michele Arcangelo, che è un dono di Dio preposto proprio per questo, per combattere i nemici della Chiesa. Ecco, non l'abbiamo più fatto e purtroppo si continua a non farlo, si continua a non farlo. Allora, probabilmente il Papa Francesco, lui sa delle cose, perché come è stato eletto è andato dritto da chi? Dal neo eletto, diciamo così, cardinale, signore mi dimentico il nome adesso, quello che era il segretario Capovilla, ed è andato a chiedergli il terzo segreto di Fatima, perché questo terzo segreto di Fatima, in pratica, anche la busta, quella originale, è sparita, no? Perché Capovilla dice: io ho scritto sulla busta quello che dovevo scrivere, no? E quella busta ne hanno presentata una dove non c'è la mia scrittura, per cui hanno cambiato qualche cosa, no? E non hanno voluto dire tutto quello che c'era scritto. Allora Papa Francesco è andato da lui e dice: tu l'hai letto? Dimmi cosa c'era scritto, perché qui forse ne mancano dei pezzi, hanno fatto a pezzi il terzo segreto di Fatima, per cui lui sa benissimo quel che incombe su di noi, diciamo, e anche i castighi che sono stati annunciati proprio se non avessimo fatto quello che la Madonna, che Dio voleva fare. Ma allora, lui sa. Ora, voleva che si consacrasse la Russia al Cuore Immacolato. Adesso attenzione al passaggio, diciamo, super semplice, forse per quello che scappa. Allora, sarà il vostro sicuro rifugio, ma chi è che crede nella Madonna? Chi è devoto della Madonna? Diciamo, di tutte le religioni che ci sono, diciamo, c'è la cattolica e l'ortodossa, tutti e due amanti di Maria. Allora, difatti, Dio vuole questo e vuole che consacriate la Russia al mio Cuore Immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, perché consacrando la Russia al mio Cuore Immacolato, la Russia viene messa nel mio Cuore Immacolato. Io lo dico a voi perché la Chiesa Cattolica è quella, diciamo, quella giusta, quella dove risiede, ecco, la pienezza della verità. Allora, se la Chiesa Cattolica consacra la Russia al mio Cuore Immacolato, diventerà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi condurrà a Dio. Ha detto via d'amore, non vie d'amore, nel senso che sarebbero state due le vie, quella cattolica e quella ortodossa. Lei dice via perché sarebbe accaduto un miracolo, che la via era una sola, per cui significava che doveva esserci una sola chiesa, cattolica, apostolica, romana. Era il miracolo del Cuore Immacolato, che ama la Russia e che ama noi. Adesso l'incontro con Kirill, probabilmente sono arrivati a parlare di certe cose, probabilmente, perché due ore a parlare di che cosa? A parlare di problemi, che la Russia ha i suoi problemi, anche lei con un decadimento ha fatto tanti errori, ha fatto tanto male, perché noi non l'abbiamo consacrata al Cuore Immacolato, per cui anche colpa nostra. Adesso diciamo che può darsi che il Papa abbia anche chiesto scusa, ecco, a Kirill, perché non è stato fatto quello che la Madonna voleva, e avremmo avuto una pioggia di grazie. La Madonna è sposa dello Spirito Santo, avrebbe fatto una nuova Pentecoste, sarebbero accadute grandi cose, non le abbiamo volute fare e siamo inguaiati, sia noi e per colpa nostra anche loro, perché martiri ne abbiamo avuti noi, ma ne hanno avuti anche loro. Per cui, vedete, a non dar retta al Signore il prezzo è sempre molto caro e non sappiamo adesso quanto costerà. Certamente questo incontro sarà molto importante, molto molto importante. Ringraziamo la Madonna che l'ha organizzato, perché lei piange su questi suoi figli testoni che non intendono ragione e che vogliono sempre metterci una parola più del libro e vogliono dare delle spiegazioni, non credono, e insomma la Madonna si è rivolta a dei bambini. I bambini l'hanno capita, no? I grandi non l'hanno capita, forse la stanno comprendendo, ma dopo aver ricevuto un sacco di legnate, perché sono 100 anni che pigliamo bastonate, perché non vogliamo credere al cielo. Altro che io credo, credi a parole ma non a fatti, non credi perché fai sempre quello che vuoi e hai sempre idee contrarie. Allora abbiamo il Santo Padre che si è incontrato con Kirill e rendiamo grazie alla Madonna perché sicuramente è opera sua. Ed è interessante perché si è incontrato a L'Avana, io gioco di parole forse, no? E preghiamo che questo incontro non sia una cosa vana. Ecco, dico, ci sono queste paroline talvolta che forse dicono anche qualcosa, no? Che non sia una cosa vana. Ecco. E così, adesso dobbiamo molto pregare, anche è stato in Messico, anche questo è un altro passaggio molto interessante, perché si sono incontrati, vero, loro due, diciamo per trattare gli argomenti che sono in un certo senso europei ma anche mondiali, ma è andato a Guadalupe. A Guadalupe cosa è andata a fare? La Madonna di Guadalupe è la regina delle Americhe, capite? Per cui altra mossa strategica è quella di andare dalla regina delle Americhe a dire: qui viene fuori un macello se non ci convertiamo, perché tu sei regina delle Americhe, tieni buone le Americhe perché possono combinare altri guai, già ne stanno combinando tante, perché tutte queste cose dei gay e tutte queste schifezze che vengono avanti sono organizzate da grosse lobby americane, per cui regina delle Americhe, cuore immacolato di Maria, dall'America esce tanta sporcizia, mica solo da là, anche da noi, però loro la propagano. Qui è andato dalla regina delle Americhe, è andato a L'Avana per incontrarsi con, diremo così, il capo della Chiesa ortodossa. Sono due mosse che nell'anno 2016, nell'anno della misericordia, hanno un grande significato. Speriamo che sappiamo accoglierle umilmente e con grande gratitudine. Facciamo le cose fatte bene, chissà che il Signore non si penta, ecco, dei castighi che ha minacciato.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, abbiamo Concetta da Giuliano Napoli che vorrebbe dare un consiglio.
Ah. Pronto?
Pronto, Ave Maria, Claudio.
Ave Maria, no. Devi alzare la voce perché ti sento bassa.
Sì, allora, in realtà io volevo un consiglio da dare, perché non ne sono all'altezza, volevo un consiglio da lei. Proprio per quanto riguarda sia la parola del Signore di oggi e quella di ieri, mi trovo un po', confusa, in quanto vivo una situazione personale a scuola con mio figlio, e volevo chiedere quanto era giusto da cristiani e se lo era giusto far prevalere i propri diritti, oppure da cristiani bisogna tacere anche lì dove c'è l'ingiustizia, come ha sopportato purtroppo nostro Signore per amore, oppure noi da cristiani dobbiamo far prevalere, insomma, ciò che è la voce della verità, e quindi denunciare ciò che comunque non è giusto. Soprattutto le spiego in pratica. Mio figlio a scuola ha l'insegnante di sostegno, ed è una supplente dell'insegnante di sostegno, quindi questa persona che è subentrata da poco ha degli atteggiamenti aggressivi nei confronti di mio figlio, lo besseggia. Per quanto riguarda soprattutto va a toccare il punto cruciale della situazione di mio figlio e quindi facendolo deridere in pratica, quindi il bambino inizia, un bambino tranquillo, sensibile e sta suscitando in lui, non solo lo mette davanti alla sua difficoltà, ma suscita in lui un sentimento di rabbia. Il bambino mi parla di ansia, quando poi per la sua tipo di patologia giriamo da ospedale in ospedale ed è sottoposto a continui esami, controlli molto invasivi e non ha mai parlato di ansia, anzi se magari qualche volta vogliamo rimandare qualche visita poiché se ne susseguono uno dietro l'altro, lui mi dice papà, mamma, perché lo sai che a me non danno fastidio, sono tranquillo, e mentre negli ultimi tempi è subentrato questo vocabolo nel suo linguaggio, ansia. Io ho denunciato questa cosa a questa insegnante in una maniera da cristiani, diciamo, e la signora mi ha aggredita verbalmente fuori alla scuola umiliandomi davanti a tutti, quindi ho avuto conferma che ciò che diceva il mio bambino è la realtà, corrisponde alla realtà. Lei in pratica da sostegno non rispecchia per niente il ruolo che insomma dovrebbe coprire.
Non sostiene, anzi, ma abbatte, è la maestra. Benissimo, di abbattimento.
Benissimo, anziché di sostenerlo, cioè lei si accomoda sulla sua situazione, facendolo sì. Ritrovare davanti alla difficoltà.
Concetta, ascolta. No, però io penso questo, no? Perché parlare con l'insegnante che è di sostegno e supplente al sostegno, sì. Diciamo, io penso che si imbocchi la strada sbagliata, perché queste cose vanno denunciate al preside.
L'ho fatto Claudio.
E per cui è lui che deve...
Sì, vuole sapere, per questo adesso mi sono permessa, proprio voglio chiedere io come da cristiana, perché io... Senti, io chiedo grazie al Signore se vorrà, secondo la sua volontà, di intervenire per quanto riguarda la salute di mio figlio. Poi sia fatta la sua volontà. Io ho detto, se è possibile, allontani questo calice da me, altrimenti non come voglio io, ma come vuoi tu, mio Dio. E questo è quello che faccio. Però quando io sono andata a denunciare la situazione alla preside, vicepreside, tutti quelli che riguardano, possono fare qualcosa, vuole sapere cosa mi hanno detto? Allora, facciamo così, siccome sono due i bambini nella classe, a questo punto noi, la signora farà l'insegnante di sostegno a quest'altro bambino, un'altra persona per quelle altre ore che gli spetteranno il suo figlio subentrerà nella classe. Quindi mio figlio si ritroverà ad avere quella persona costantemente nella classe, in più sapendo che quella è una persona che non è, cioè io dico, non è una questione personale con quella persona a tutti gli effetti aggressiva, e io non posso permettere né che sta nella classe e che quindi lei che continua a recare ansia con la sua presenza a mio figlio, altrettanto lasciarlo tacere e lasciarlo accanto all'altro bambino, perché è una persona instabile e aggressiva, perché se un bambino insicuro chiede per
però, sì, io direi di così adesso, perché naturalmente esula anche dalla nostra trasmissione, però io suggerirei a sto punto, cioè se questo bambino me lo distruggono, io sì. Me lo tengo a casa, scusa, non è
infatti,
mico mio.
Infatti, Claudio, però mio figlio frequenta la seconda elementare, già ha delle lacune, insomma, a causa delle sue difficoltà. Quindi voglio dire, una settimana, è da venerdì scorso che io non lo mando a scuola, oggi è martedì, io non lo mando a scuola, perché io non so cosa fare, la signora è ancora lì, domani avrò l'incontro con la preside, ma che già... Ieri, mentre andavo in ospedale, mi recavo un reparto oncologico, quindi le lascio immaginare. E quindi mi è stato detto, mi è stato chiamato dalla dirigenza, mi è stato detto che comunque la preside, questa era stata l'attenzione che avrebbe avuto nei miei confronti. La signora sarebbe rimasta accanto all'altro bambino e mio figlio avrebbero lasciato che un'altra persona subentrasse per 2 ore o 1 ora al giorno. Quindi quando poi avendo due bambini, poteva l'insegnante essere unica come fino adesso e coprire tutte e 5 le ore. Quindi perché un bambino con difficoltà non è che un'ora sta alla difficoltà alle 4 ore, insomma, ne sente. Se ha difficoltà, quelle altre 4 ore cosa facciamo? Lo mettiamo a disegnare e me lo tengo a casa piuttosto che sentirsi umiliato davanti ai compagni perché non riesce a svolgere i compiti.
Questo è un problema che si può risolvere, diciamo, con il preside oppure chiedere il trasferimento in un'altra scuola dove magari c'è un insegnante meglio di quella lì, insomma, perché se già intercorre tra il bambino e l'insegnante un disagio, se questo già ha dei problemi suoi, diciamo, li aumentiamo, per cui non è di sostegno,
sì,
ma è di abbattimento.
Di abbattimento, vabbè, per il termine però, giusto.
Sì, lì devi sentire, ecco, anche presso la scuola quello che si può fare, no? Perché naturalmente non possiamo distruggere un bambino, no? In quel modo lì. Cioè, queste persone poi spesso vengono messe lì delle persone che devono avere delle caratteristiche non secondo la convenienza, ma talvolta secondo altri parametri che sono o politici o di ideologia. Oggi è un disastro vero e proprio, la situazione anche scolare. Sì. Infatti per questo sono sorte le scuole parentali, perché non si può più mandare a scuola i figli quando ci sono degli insegnanti che sono esattamente il contrario dell'educazione secondo la nostra tradizione, ma vogliono educarli per farli diventare dei poveri disgraziati. Insomma,
benissimo, vabbè. Infatti
Concetta,
a casa facciamo un lavoro.
Concetta,
insomma,
scusami però, pronto Concetta?
No, sì,
dico, non possiamo però trasformare una trasmissione, diciamo, in queste... Ho dato qualche indicazione, adesso...
Sì, no, io volevo solo da cristiana sapere come, perché io non voglio, cioè voglio essere aperta alla grazia di Dio e comportarmi, insomma, secondo ciò che il Signore ci insegna di essere. Quella è la mia domanda. In questo caso...
Diciamo, il cristiano dice deve manifestare, ecco, la propria fede, ma se ti scontri con uno che invece è un anticristiano... c'è lo scontro frontale, no? Per cui, come dico, bisogna vedere, ecco, se si trova una soluzione magari di trasferirlo in un'altra scuola, perché se quelli praticamente dicono ah, sei cristiana, bene, noi dobbiamo cambiarti la testa. Bisogna vedere dove uno oggi cade. Ci sono delle scuole dove è meglio stare a casa piuttosto che andare a scuola.
Certo,
purtroppo.
Certo.
Bene, Concetta, anche gli ascoltatori hanno sentito, pregheremo e anche vedremo, affidiamo questo trionfo del cuore immacolato, perché siamo allo scatascio, come diceva Padre Pio.
È vero.
Bene, Concetta.
Grazie.
Ave Maria.
Grazie mille, Ave Maria. Ave Maria. Grazie.
Pronto. Allora, Anna, io non mi ricordo, mi sembra avevo finito io poi di parlare, non
sì,
mi ricordo
parlando,
più.
Sì, di questo incontro, no?
Sì, di questo incontro molto importante, anche sì, la regina delle Americhe, no? Praticamente sono due cose molto importanti, cioè con questo viaggio Papa Francesco, diciamo, ha praticamente incontrato, ecco, il capo della Chiesa ortodossa, e poi è andato a Guadalupe per invocare alla regina delle Americhe che metta una mano anche là, per cui una sulla Russia, una sull'America, una sull'Europa, perché qui, diciamo, il castigo, siccome il peccato è globale, il castigo è globale. Quando la società pecca, come sta facendo adesso con le leggi anticristo, allora cosa succede? Che il peccato è sociale e il castigo sarà sociale, ci vanno dentro tutti, perché siccome non abbiamo reagito, abbiamo lasciato perdere, ma Noi interessa guardare Sanremo, che te devo dire, cioè, ci interessano le partite di calcio, non le partite dei calci che ci dà il demonio e le cornate che ci dà per guastare le nostre famiglie, i nostri figli, no? Noi interessa quelle cose là, che sono messe là apposta per distrarci dalle cose serie, dalle cose importanti. Siamo occupati in cose vane, in cose frivole, eh? Moda, canti, feste, che ne so io, alimentazione e tutto il resto, no? Ecco, l'anima e diciamo tutto ciò che riguarda la vita spirituale, vedete che praticamente anche quei pochi che vanno a messa, bisognerebbe, se si pesasse la fede, la speranza e la carità di quelli che ci vanno, resteremo anche molto delusi, che non sono neanche istruiti bene per vivere queste virtù teologali. E vabbè, allora passiamo alla lettura prima.
Certamente, come la pioggia e la neve irrigano la terra fecondandola, così la parola del Signore muove le anime al pentimento, alla conversione, alla fede, ad un impegno concreto e coerente nella propria vita quotidiana. La condizione essenziale per ottenere questi frutti meravigliosi di grazia è però l'ascolto umile e attento della Sacra Scrittura, accompagnato da un'obbedienza pronta, docile e soprattutto gioiosa ai divini voleri. Dal libro del profeta Isaia, così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Diciamo che la spiegazione, ecco, anche è data presto, cioè, qui dice così. Così la parola del Signore muove le anime al pentimento, alla conversione, alla fede, ad un impegno concreto e coerente nella propria vita quotidiana. Per cui, perché porti frutto, bisogna corrispondere anche al dono che ti viene fatto, perché non è che se Gesù, che parla della seminagione, dice i semi che vanno sulla strada, se la beccano gli uccelli del cielo, per cui non portano frutto. Quelli che vanno in mezzo alle pietre cominciano a far qualcosa, ma poiché non hanno radice, con un po' di sole, di prove, si secca tutto. Qui, questa è la parabola che ha insegnato il Signore. Tanto quanto è scritto qua, che parole di Dio, vedete che la spiegazione l'ha data Gesù Cristo in quella parabola della seminagione. Non dobbiamo illuderci che anche se non facciamo niente crescerà tutto lo stesso, no? Perché qualcuno potrebbe pensare, ah che bello, vedi che il Signore ha detto, dice, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Qui sembra una in contraddizione della parabola di Gesù Cristo della seminagione, cioè questo significa che se cade in buona terra porta frutto, se cade sulle pietre, che tu praticamente l'acqua non penetra, l'acqua della grazia non penetra nel tuo cuore perché il tuo cuore è di pietra e l'acqua sulla pietra scorre, non penetra. Pertanto bisogna che ci sia, il Signore te la dona perché porti frutto, ma se tu non la cogli non può portare frutto, dipende da te, sei libero di accogliere o di rifiutare questo dono grande, la parola di Dio, per questo insistiamo, cioè, è parola che va pesata. Ma prima abbiamo sentito San Claudio della Colombière, dice tu puoi leggere, puoi fare quello che ti pare. Se non cambi, non serve a niente, devi cambiare, devi far morire il tuo io, perché è in netto contrasto con il tuo Dio. Per quello dice rinnega te stesso, perché i tuoi desideri sono contrari a quelli di Dio, ma sono importanti quelli di Dio che mi dona la vita eterna, perché i miei non mi portano da nessuna parte, mi portano sottoterra, mi portano a marcire nella cassa, voglio dire, non risolvo il problema, lo rifiuto, mi ribello, sono ostinato nel mio pensiero sbagliato. Allora, il Salmo responsoriale difatti spiega anche, dice, il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. Magnificate, per cui, da tutte le loro angosce, perché il Signore ci libererà da queste cose. È vero, anche soltanto la consolazione di sapere che i nostri patimenti non sono cose che sono capitate a noi e sono una novità, perché Gesù Cristo, Divin Maestro, ha patito tutto quel che abbiamo patito noi. È impossibile che il capo non abbia patito le sofferenze delle membra, perché tutto passa per il capo. Se io ti do una martellata su un dito e ti taglio la testa, tu non senti la martellata sul dito perché ti ho tagliato la testa. Allora vuol dire che quando do una martellata sul dito, è la testa che lo sente per primo. Io devo pensare così, dire Gesù mio, che dolore, perché lo sento io, ma questo dolore, Gesù mio, l'hai sentito tu e in modo più perfetto che me, perché tu sei perfettissimo, io sono molto difettoso, per cui anche il mio patimento è difettoso, mentre in te il dolore è stato perfetto, per cui dovrei subito rivolgermi al Signore e pensare da cristiano: anima di Cristo, santificami, corpo di Cristo, salvami, sangue di Cristo, inebriami. Poi dice, passione di Cristo, confortami. La gente lo sa a memoria, ma non ha mica capito cosa vuol dire. Passione di Cristo, confortami. Cioè, se la passione di Cristo mi conforta è perché io sto male, ma vedendo la sua passione ne sono confortato, perché lui innocente ha patito infinitamente più di me. Io peccatore, diciamo che pago soltanto gli spiccioli, per cui mi conforta il pensiero che il conto grosso l'ha pagato lui, se no io sarei un dannato. Allora, magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Per cui, magnificate con me il Signore ed esaltiamo insieme il suo nome. Cioè, bisogna, come ha fatto Santa Elisabetta con la Madonna, è vero, l'anima mia magnifica il Signore, bisogna farlo insieme. E gli sposi, se queste cose le facessero insieme, sarebbero unite anche nel magnificare il Signore, nel ringraziare il Signore, nel chiedere grazie per essere più perfetti. E allora si sta meglio. Se due sposi pregano e chiedono grazie, diventano sempre più perfetti, e se diventano sempre più perfetti si vorrà neanche più bene e perfettamente più bene, perché vedono le opere di Dio e insieme magnificano il Signore. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Però ho cercato il Signore, ma tu chi è che hai cercato? Vado dallo psicologo. Sono andato dal mago, sono andato a vedere l'oroscopo, ho ascoltato la mia amica, tutti li ho ascoltati. Non hai cercato il Signore, perché se tu l'avessi cercato ti avrebbe risposto. E da ogni mia paura mi ha liberato. Bisogna pregare di più, ma con un cuore sincero. E naturalmente quando si prega, talvolta dice ma non ricevo le grazie, sai perché? Perché probabilmente tu hai qualche macigno sulla strada che porta al Signore. Cioè, il Signore fa grazia agli umili che riconoscono i propri peccati. Per cui tu chiedi le grazie, però tu sei nel peccato grave e mi chiedi di farti passare i foruncoli, voglio dire, no? Ma i foruncoli non sono il problema grosso, sono il tuo peccato mortale, per cui chiedimi di essere liberato dai peccati mortali, pentiti, quella è la cosa che devi chiedere, poi il resto ve lo darò in sovrappiù, credo che sia il Vangelo di oggi che ci darà in più. Poi, allora, guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Ma perché? Attenzione, guardate a lui e sarete raggianti. Ma tu stai guardando a te stesso, non a lui. Sei sempre attratto dal tuo io. Per cui con il tuo io non sarai mai raggiante, sarai sempre immusonito e arrabbiato. Se vuoi essere raggiante, devi guardare a lui. E così non sarai neanche, non dovrete arrossire, non dovrete vergognarvi di aver guardato a ciò che non è lui, mio Dio e mio tutto. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo, pensa che botte. Allora, gli occhi del Signore sui giusti. Allora, prova a pensare se tu sei giusto. I suoi orecchi al loro grido di aiuto. Vedi che non ti ascolta, perché tu vivi male. I comandamenti te li sei fatti tu e non li osservi. Per cui tu chiedi e dice, io dovrei ascoltarti mentre tu sei sordo a ciò che io ti chiedo. Apri prima i tuoi orecchi e poi io risponderò a quel che tu mi chiedi. Il volto del Signore contro i malfattori, quanti malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Questi super fotografati, super presenti nelle reti televisive, spariranno anche dal ricordo, perché sono quelli che ci hanno trascinato nei guai. Gridano i giusti, e bisogna che ci siano questi giusti, e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Noi siamo angosciati, ma bisogna che ci siano più giusti, vero? Per dire, Signore, vieni presto in nostro aiuto. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Che bello. Allora, tu leggi il Salmo, però devi stare attento, perché se tu non capisci quello che leggi, vabbè, dice, e cosa faccio se non capisco? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, mi hanno mandato però un pensierino che forse può essere utile, perché era del ragazzino che va con la cesta a prendere l'acqua, non so se l'avete sentito mai voi questo, è un racconto simpatico, anche la cesta dell'acqua. Allora, è così, ve la leggo, tanto sono poche parole. Allora, cosa succede? C'era un ragazzo che viveva con suo nonno in una fattoria. Ogni mattina il nonno, che era cristiano, si alzava presto e dedicava del tempo a leggere le scritture. Il nipote cercava di imitarlo in qualche modo, ma un giorno chiese, nonno, io cerco di leggere la Bibbia, ma anche le poche volte che riesco a capirci qualcosa, la dimentico quasi subito. Allora a cosa serve? Tanto vale, non la leggo più. Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella stufa il carbone che stava in una cesta. Poi disse al nipote, vai al fiume e portami una cesta d'acqua. Il ragazzo andò, ma ovviamente quando tornò non era rimasta acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e disse, beh, devi essere un po' più rapido, dai, muoviti, torna al fiume e prendi l'acqua. Anche questo secondo tentativo naturalmente fallì. Il nipote, senza fiato, disse che era una cosa impossibile e si mise a cercare un secchio, ma il nonno insistette: «No, non ti ho chiesto un secchio d'acqua, ma una cesta d'acqua, torna al fiume». A quel punto il giovane sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ma andò ugualmente per dimostrare al vecchio che era inutile, per quanto fosse svelto, l'acqua filtrava dai buchi della cesta. Così tornò al fiume e portò la cesta vuota al nonno, dicendo: «Vedi, non serve a niente». Il nonno: «Sei sicuro?» «Guarda un po' la cesta». Il ragazzo guardò la cesta, che prima era tutta nera di carbone, adesso era perfettamente pulita. «Figlio, questo è ciò che succede quando leggi la Bibbia. Non capirai tutto, né ricorderai sempre ciò che hai letto, ma quando la leggi ti cambierà dall'interno. Dio lavora così nella nostra vita, ci raffina interiormente e a poco ci trasforma perché possiamo assomigliargli». Hai sentito, Anna?
Che bello, bellissimo, bello.
Bisogna continuare.
Bello.
Bene, adesso chiediamo una breve pausa musicale perché fortuna che non sapevo cosa dire stamattina, guarda un po', aiuto.
Il tempo è volato, sì.
Bene. Adesso il tempo è tutto tuo.
Chiediamo un breve spazio musicale alla
sì,
regia.
Sì.
Benissimo, ricordo il numero 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Prendiamo la nostra conversazione, Anna.
Con il Vangelo, certo.
Con il Vangelo, e adesso il tempo è tutto a tua disposizione.
Benissimo, io tralascio la parte introduttiva, quel breve commento.
Sì, perché c'è il commento più...
Ecco, ne ha una, veramente, è una quantità
bella dose,
sì,
una bella dose, sì.
Allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando: «Non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. E voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
E tu pensa quanti divorzi meno ci sarebbero, esatto. Perché dice: io non ti perdono, facciamo il divorzio, però tu vuoi essere perdonato ma non hai perdonato, per cui adesso come la mettiamo con l'anno santo della misericordia, che non ci perdoniamo, che non ci siamo perdonati, quante cose si potrebbero aggiustare se recitando il Padre Nostro capissimo cosa vuol dire. Leggi, Anna.
Bene, siamo a pagina 159, San Matteo capitolo 6, il Pater Noster, preghiera dell'unità, preghiera universale. Per mostrare praticamente come si debba pregare, rivolgendosi a Dio, il Redentore amorosissimo dà una formula di preghiera che non è esclusiva, ma è data come esemplare di ogni preghiera e come sintesi di ogni elevazione dell'anima. Egli non vuole proibire le altre preghiere, come chiaro dal contesto, dal suo esempio e dalla pratica della Chiesa, ma vuole darci l'indirizzo pratico in tutte le forme di orazione, dall'umile preghiera vocale alle più alte contemplazioni. È questo uno dei segreti più profondi dell'ammirabile preghiera del Pater Noster, preghiera universale, che hanno potuto recitare anche le genti pagane, anche quelle separate per loro sventura dalla Chiesa. È la preghiera dell'unità, diremmo quasi, è lo slancio della carità verso Dio, doveroso per ogni creatura. È la sintesi divina della nostra posizione in questo terreno penoso pellegrinaggio verso gli eterni lidi. Il Pater contiene un'invocazione e 7 domande, delle quali 4 riguardano Dio e 3 noi stessi. L'invocazione è uno slancio alla divina paternità. Padre nostro, che sei nei cieli, slancio che è proprio degli uomini redenti, fatti figli di adozione per il loro Redentore. Nell'Antico Testamento, infatti, Dio era anche riguardato come padre, ma principalmente del popolo eletto, che pur non osava chiamarlo ancora con questo tenero appellativo. Era Signore Supremo e Onnipotente, Giudice Giusto, Re dell'universo, ma non era chiamato padre. Quando poi, mandando il suo Verbo eterno, manifestò la sua eterna paternità e ci accolse tutti come figli suoi nel suo Figlio fatto uomo, allora era logico che fosse chiamato padre. Questa parola ci rivela l'infinita bontà di Dio e distrugge la suggestione diabolica che tenta farci considerare Dio come terribile, severo, spietato, lontano da noi e quasi estraneo alla nostra vita. Bisogna confessare dolorosamente che il genere umano non si è ancora liberato da questa suggestione menzognera che pur ne avvelena tutta l'esistenza. Nell'Eden Satana mostrò Dio come geloso e dispettoso, che imponeva all'uomo un precetto per impedirgli di essere simile a lui, e da allora ha mostrato il Signore come nemico della nostra elevazione, del nostro progresso, della nostra felicità. Questa spudorata menzogna l'ha detta prima velatamente ed ha voluto poi renderla credibile, deformando orribilmente il concetto di Dio per mezzo dell'idolatria, vera caricatura dell'Eterno fatta da Satana. Poi l'ha detta più svelatamente, mostrando la religione, la Chiesa, come un impaccio, un'oppressione ed una schiavitù, e gettando il vituperio su quanti rappresentano la paternità di Dio sulla terra, cominciando dal Papa, dai sacerdoti, dai re, dai superiori, dai capi di famiglia, e gettando con l'anarchia il disprezzo su ogni gerarchia e autorità. Infine, si è smascherato oggi con la lotta manifesta contro Dio, lotta che opera spaventosamente satanica. È penosissimo il pensare che l'umanità non crede ancora a Dio Padre, dopo che Egli ci ha dato il suo Figlio e dopo che l'ha immolato per nostro amore tra gli spasimi del Calvario. C'è una prevenzione contro Dio, inventata e fomentata da Satana, che l'uomo si ostina a mantenere, nonostante la testimonianza di amore ricevuta sul Golgota e le testimonianze ineffabili della Divina Provvidenza. Satana produce tanti disastri per screditare il Signore e tenta di dare incremento ai falsi progressi per opprimere l'uomo negli stessi ingranaggi della meccanica e sostituire la fiducia nella provvidenza con la fiducia nella macchina e con l'adorazione delle forze brute, come si è visto in Russia nel bolscevismo bestiale. Nella sua atroce campagna contro Dio, Satana avversa con particolare odio Maria Santissima, perché essa è mirabile raggio della bontà del Signore, fatto uomo in lei, madre nostra amorosissima. Perciò ispira ai protestanti l'odio più o meno celato contro la madre di Dio e si sforza almeno di affievolire la nostra devozione verso questa dolcissima mamma. Gesù ci premonisce contro le insidie dello spirito infernale e ci fa invocare Dio come Padre e Padre Supremo, che sta nei cieli, che tutto vede, tutto comprende e a tutto provvede con infinita misericordia. Questa invocazione è uno slancio di amore filiale verso il Signore, e perciò Gesù Cristo ci fa domandare prima di tutto che il nome di Dio sia santificato, cioè riconosciuto, onorato e glorificato in tutta la terra con omaggi di adorazione profonda. Il nome di Dio, nel linguaggio biblico, è Dio stesso in quanto si rivela e si manifesta a noi. Quindi domandare che sia santificato è lo stesso che domandare che sia onorato con gli atti del culto e dell'adorazione. Venga il tuo regno, soggiunge Gesù, cioè gli atti di adorazione siano pubblici e sociali, di modo che non solo ti adorino i singoli uomini, ma ti riconoscano, ti adorino e ti glorifichino le nazioni unificate e vivificate dalla Chiesa Cattolica, che è il regno di Dio in terra. Venga il tuo regno nell'eliminazione del peccato, nella dispersione, nella sconfitta dei perversi ostinati nel male, nel trionfo della Chiesa militante e trionfante. L'anima desidera e domanda che Dio sia riconosciuto, adorato e glorificato, perché questo è fonte di vero bene ed è testimonianza di amore dell'umanità verso di Lui, e domanda che la tua volontà sia fatta in terra come si fa in cielo, perché questo lo fa regnare nell'anima. Tre domande, tre campi della divina e regale paternità. Sia santificato il tuo nome, la gloria di Dio nel mondo, venga il tuo regno, il suo pieno dominio di amore nella Chiesa Cattolica, sia fatta la tua volontà, il regno di Dio nell'anima. La preghiera che Gesù ci fa fare è perciò un appello al Signore perché si degni di venire a noi e di elevarci a Lui, di possederci come sua eredità e di donarci la sua grazia, perché siamo sua eredità, di illuminarci con la sua luce e trarci nell'eterna gloria, nello sguardo a Dio come a Padre Supremo, che non ci può far desiderare altro che la sua gloria e il fare la sua volontà. Il supremo bene che riempie il cielo ed il supremo bene partecipato a noi nella rivelazione della legge che riempie l'anima nostra, unendola alla sua volontà. Questi solo sono beni immortali, unica meta della vita, unica gioia e felicità nostra, dalla quale scaturisce ogni bene. La vita ci è data per conoscere, amare e servire Dio. E noi dobbiamo conservarla per donarla a Lui. Dobbiamo conservarla spiritualmente e corporalmente. Per questo domandiamo il pane necessario, quotidiano, supersustanziale, come dice il testo latino, cioè il pane eucaristico che ci unisce al Redentore nel glorificare ed amare Dio, ed il pane quotidiano, che è l'alimento per la vita del corpo e nello stesso tempo la materia del sacramento dell'amore. La vita corporale viene sostentata per il compimento della missione che Dio ci assegna nel pellegrinaggio di prova. La vita spirituale viene sostentata dal pane eucaristico. Non possiamo domandare un pane solamente materiale senza dell'altro, perché la vita corporale senza quella spirituale sarebbe una vita da bruti. L'Eucaristia è dunque il pane della nostra anima, necessario e quotidiano. È una grazia che noi domandiamo ogni giorno, perché è un dono ineffabile della paternità di Dio, che ci dona il suo stesso Figlio. Quello che c'è di ostacolo a raggiungere Dio è il peccato maledetto, quello che turba la vita è la discordia, e quello che turba l'anima è Satana con le sue suggestioni. Perciò Gesù Cristo ci fa domandare il perdono dei nostri debiti verso Dio, e per tutelare la pace tra gli uomini ce lo fanno mandare in proporzione del perdono che noi diamo ai nostri fratelli. Ci fa implorare la forza contro le tentazioni di Satana e la liberazione dalle sue insidie. Noi siamo i grandi debitori di Dio, dal quale abbiamo tutto ricevuto e dal quale non abbiamo reso che ingratitudini e peccati. Nessuno può dichiararsi innocente in questo campo, eppure abbiamo la triste abitudine di considerare come nulla le nostre responsabilità. Noi, che siamo tanto severi nel giudicare e condannare quello del prossimo verso di noi, Gesù Cristo, facendoci domandare il perdono delle nostre iniquità, in proporzione del perdono che noi diamo a chi ci offende, richiama la nostra attenzione sulla spietatezza che abbiamo per chi ci ha offesi, per ponderare la misericordia di Dio da noi offeso. Egli è l'infinito e ogni ingiuria fatta a Lui ha una certa infinità, tanto è orribile per la dignità dell'offeso. Egli ci ha redenti, ci ha dato il suo sangue ed ogni peccato è un delitto di sangue divino, perché è crocifissione del Redentore. Egli ci ha amati infinitamente, ed ogni peccato è una profanazione di questo amore, è un adulterio spirituale dell'anima. Eppure la sua grandezza si abbassa a noi perdonandoci. Il suo sangue ci lava, il suo amore ci avvolge. Basta un sospiro sincero di amore e di penitenza per ottenere questo miracolo di misericordia. Noi invece, pur essendo solo miseria e peccato, siamo spietati e tenaci nei nostri odi, e ci sembra insufficiente ogni riparazione che ci si dona. Misuriamo da questo la grandezza della divina bontà per noi ed imitiamola, perdonando con generosità. L'infinito potrebbe e dovrebbe fulminarci e ci perdona. E noi che potremmo e dovremmo compatire e perdonare perché siamo nullità e peccato, ci inalberiamo. È un concetto sul quale Gesù Cristo insiste, perché l'efficacia della preghiera è legata alla carità per il prossimo. È un grande segreto che egli ci rivela ed è la spiegazione indiretta del mistero di tante preghiere inascoltate. Ogni preghiera è una domanda di misericordia, perché è la domanda di una grazia. Nessuna preghiera ci trova degni di essere esauditi, perché siamo peccatori, e suppone sempre l'elargizione di una misericordia. Ora, se non usiamo misericordia perdonando, compatendo, usando la carità e beneficando, neppure Dio ci usa misericordia, perdonandoci ed esaudendoci. Se pensiamo che la nostra vita è un disgraziato intreccio di mancanze di carità, di mormorazioni, di soprusi, di atti d'ira, di giudizi, di avversioni e di odi, non ci possiamo meravigliare se pregando non siamo esauditi. Ponderiamolo bene. I versetti 14 e 15 che seguono la preghiera del Pater sembrerebbero quasi fuori posto, eppure sono il completamento dell'istruzione sulla preghiera. Se voi perdonerete agli uomini i loro mancamenti, anche il Padre vostro celeste vi perdonerà i vostri delitti. Ma se non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro celeste perdonerà a voi i vostri peccati. Gesù Cristo, che perdonò fino al sacrificio della sua vita e che strinse gli uomini al suo cuore ferito, è esaudito sempre ed è il mediatore. Maria Santissima, che nei suoi dolori cooperò alla nostra redenzione fino al punto da essere chiamata nostra corredentrice, è mediatrice di grazie per la sua carità. Noi possiamo tenere grazie ed implorarle per gli altri solo se usiamo misericordia. La stessa efficacia dell'intercessione dei santi è proporzionata alla loro carità, e dove essa più abbondò ivi, più abbonda la potenza. Per questa profondissima ragione Gesù Cristo ci dice di lasciare il dono davanti all'altare e di andare prima a riconciliarci col nostro fratello. Come potrebbe essere impetratoria quell'offerta senza la carità? Se ogni grazia è diffusione della divina bontà, come potrebbe questa diffondersi dove sta la durezza, la malvagità, la mancanza di carità? La carità è fiamma che suscita nel cuore l'umiltà, poiché non si compatiscono le debolezze altrui se non si ha piena conoscenza delle proprie. E l'umiltà forma in noi il vuoto che attira la divina misericordia. Non ci lamentiamo dunque di non essere esauditi, noi che abbiamo sempre il cuore chiuso alla misericordia. Siamo sempre in pace con tutti e siamo generosi. affinché il cielo ci si apra. Tu tocchi un bottone elettrico e questa piccolissima leva apre la chiusa di un lago e vi fa scaturire una cascata potente. Ebbene, la carità e il perdono sono la leva che è il segreto per aprire le chiuse dell'eterna misericordia. La preghiera senza perdono e senza carità è come lo sforzo di chi vuole aprire la chiusa a forza di braccia. Senza la leva elettrica, le braccia non possono forzare le porte di ferro. Occorre una corrente e questa è la carità. Così sia, per tua misericordia e per tua grazia. Amen.
Meraviglioso.
Bellissimo.
Sì.
Sì.
Meraviglioso.
Bellezza, davvero.
Bisogna meditare, però il problema è sempre quello lì, no? È tutto vero, è tutto giusto, però se io continuo a restare seduto sul mio trono, vero, e non lo cedo al mio Signore, non ha effetto, no?
Certo.
A che giova? Io seduto sul trono del mio io, dico, ah, bello, interessante, però io non mi alzo per dire, Signore, sediti tu sul mio trono, perché tu lo meriti, io no, Ai ai ai, c'è un fiorettino, un fiorellino?
Sì, c'è.
E allora dai, coraggio.
Ci sto dentro. Padre, sempre inerente al Padre nostro.
Sì.
La verità della nostra religione, così divinamente bella, ci insegna a chiamare Dio, Padre nostro. Perciò dobbiamo avere verso di Lui l'illimitata confidenza che hanno i figli verso chi ha donato loro la vita. Dio ama tutte le creature e noi dobbiamo confidare sempre e in ogni momento nella sua misericordia, nella sua bontà, nel suo amore. Un giorno un santo religioso, padre Rodinger, leggo come scritto, scusate, così è scritto, attirato dalla fama delle virtù eroiche di Santa Elisabetta d'Ungheria, andò a visitarla. Camminavano insieme lungo le rive del fiume Lahn. Il padre, studiando la celeste psicologia di quell'anima, e la santa umiliandosi nella coscienza del suo nulla. La santa disse, padre, vi è una cosa che mi tormenta assai. Io non so se Dio mi ami. Egli certo è buono, ma io sono una grande peccatrice. Non abbiate alcun timore, rispondeva il padre, voi amate Dio. Sarebbe più facile che quell'albero che è all'altro lato della riva si mettesse a camminare avanzando verso di voi, anziché sia possibile a Dio non amare una creatura che lo ama. Non aveva finito di pronunziare queste parole che l'albero, portato da una forza superiore, cambiò riva e cominciò lentamente ad avanzare verso di loro. Santa Elisabetta, nell'impeto della riconoscenza per questo segno meraviglioso dell'amore di Dio, si gettò in ginocchio a chiedere perdono per la sua mancanza di confidenza in Lui.
Bellissimo. Bene, salutiamo allora i nostri cari ascoltatori. E ci diamo poi l'appuntamento per venerdì prossimo, e sabato, prima che me lo dimentichi, è la festa della Beata Giacinta di Fatima. Preghiamo che ci metta una mano in tutta sta storia qui, vero, del trionfo del cuore immacolato, lei che è stata così generosa nell'offrirsi. Ave Maria a tutti, da Claudio
e da Anna. Santa giornata. Ave Maria.